Brano tratto da Personaggi leggendari e creature misteriose della Sardegna di Nicola Zucca. Sant'Ignazio da Laconi. Ignazio da Laconi, frate cappuccino vissuto nel Settecento, è certamente il santo più venerato in Sardegna. Ciò nonostante, le notizie biografiche fornite dai documenti storici sono piuttosto scarse. La maggior parte delle informazioni derivano dalla voce popolare che le ha tramandate oralmente di generazione in generazione. Vincenzo Peis, questo è il nome del fraticello prima che prendesse i voti, nacque a Laconi nella Sardegna centrale il 18 dicembre del 1701. Egli era il secondogenito di una famiglia numerosa, aveva 8 fratelli. È povera, come peraltro testimonia la sua casetta natale, ancora oggi ben conservata, un tugurio di sole 3 stanze, tutte piccolissime. Fin da bambino Vincenzo si fece notare per la sua attitudine alla preghiera e la sua preferenza per i giochi non chiassosi. Quando scompariva nel cortile della casetta natia senza proferir parola, i genitori non si preoccupavano perché sapevano bene dove andarlo a cercare. Ovviamente in chiesa, dove prestava servizio come chierichetto o si raccoglieva in preghiera. Sebbene fosse analfabeta, si racconta che spiegasse ai coetanei le pagine del Vangelo meglio di un prete. Fin dall'infanzia diede segno di saper guardare al di là, oltre le comuni capacità umane. Si narra infatti che un dì avesse annunciato alla madre di un compagno di giochi la prossima scomparsa del figlio, evento effettivamente verificatosi. Non a caso, fin da bambino, i compaesani lo chiamavano Susantigeddu, il santarello. Ad un certo punto, però, Vincenzo si ammalò gravemente. I genitori, temendo il peggio, fecero un voto assai impegnativo. Se il bambino si fosse salvato, una volta raggiunta la maggiore età, sarebbe entrato nell'ordine dei cappuccini. Il bimbo superò la malattia e i genitori non ebbero dubbi nel ritenere l'evento miracoloso. Tuttavia, col trascorrere degli anni, si dimenticarono della promessa, finché qualcuno da lassù non gliela ricordò. Si racconta, infatti, che all'età di 20 anni il padre avesse mandato Vincenzo in campagna a sbrigare non si sa bene quale faccenda. All'alba il giovane montò a cavallo e uscì dal paese. Mentre il ronzino procedeva fra i sassi di un viottolo, all'improvviso si inalberò e, pervaso da una furia irrefrenabile, incominciò a correre. Ogni sforzo per frenarlo fu vano. La pazza corsa sembrava ormai avviata verso un tragico e ineluttabile epilogo. A pochi metri si apriva un dirupo profondissimo che non avrebbe lasciato scampo né al cavallo né al cavaliere. Vincenzo, vistosi perduto, gridò: «Signore, nelle tue mani rimetto la mia vita!» Giunto sull'orlo del precipizio, il cavallo si fermò di scatto e il cavaliere ebbe salva la vita. I genitori del giovane non ebbero dubbi nell'interpretare tale evento. Dio aveva voluto ricordare loro la promessa non mantenuta. Pochi giorni dopo, Vincenzo, accompagnato dal padre, si diresse alla volta di Cagliari per entrare nell'ordine dei frati minori cappuccini. Era l'autunno del 1721. Il viaggio fu tutt'altro che facile. La città distava un centinaio di chilometri e i due procedevano a piedi. Furono necessari 2 giorni interi di cammino per raggiungere la destinazione. Vincenzo si presentò dunque al superiore provinciale dei Cappuccini ed inoltrò la sua richiesta di prendere i voti. Il giovane, provato dal lungo viaggio, apparve più striminzito e malaticcio di quel che in realtà fosse. Al primo sguardo, il provinciale lo giudicò inadatto alla vita conventuale che richiedeva sana e robusta costituzione. Padre e figlio non ebbero dunque altra scelta che tornarsene a Laconi. Essi comunque non desistettero e si rivolsero ad un loro illustre compaesano, il marchese di Laconi, uno dei più potenti feudatari dell'isola. Il nobiluomo scrisse al superiore provinciale e chiese che il giovane potesse almeno effettuare l'anno di noviziato. al termine del quale si sarebbe giudicato se fosse stato adatto o meno alla vita conventuale. In pratica, Vincenzo poté indossare il saio solo grazie a una raccomandazione. Entrato nell'ordine, il nostro prese il nome di Fra Ignazio da Laconi. Il suo noviziato cominciò nel convento di San Benedetto, situato fuori le mura della città, in aperta campagna. Il fraticello non fu certo fortunato, già che quella comunità aveva fama di essere la più dura e disciplinata di tutta l'isola. Effettivamente, né il superiore né i confratelli usarono nei suoi riguardi troppe delicatezze. Quel periodo fu per lui difficilissimo. Più volte ebbe la tentazione di mollare tutto e tornarsene al paesello natio. Eppure Ignazio non si lamentò con nessuno, o quasi. Si racconta infatti che una volta, essendo di turno per i servizi notturni, ebbe fra gli altri incarichi anche quello di portare su in camerata l'acqua prelevata dal pozzo sottostante. Mentre saliva, le ripide scale che conducevano al piano di sopra, dove appunto dormivano i confratelli, sentì le sue forze venir meno. La brocca d'acqua che trasportava sembrava di piombo. Fu così che si fermò proprio nel punto in cui si trovava una statuina della Madonna sistemata in una nicchia. Il fraticello si rivolse ad essa con queste parole: «Non ne posso più, Madonnina mia, datemi voi la forza di resistere». Il suo lamento fu udito da un frate che aveva il sonno leggero e che, svegliato di soprassalto, assai seccato, si alzò e si diresse verso quel confratello troppo chiassoso, ben deciso a dirgliene quattro. Egli rimase però di sasso quando udì che la statuina della Vergine sorprendentemente rispose all'invocazione di Ignazio: «Coraggio, figlio mio, abbi pazienza e pensa a quel che soffrì nostro Signore». Presto la voce di tale evento si diffuse nella comunità cappuccina. I frati, che fino a quel momento avevano giudicato Ignazio non proprio simpatico e con una rozzezza tipicamente contadina, cominciarono a guardarlo con occhi differenti. Trascorso l'anno di noviziato, Ignazio divenne frate cappuccino a tutti gli effetti. Certo, rimaniamo sorpresi nell'apprendere che la commissione incaricata di giudicarlo, se adatto o meno alla vita monacale, lo avesse promosso per un solo voto di scarto. Come è già accaduto nella biografia di altri santi, ad esempio Padre Pio, spesso è proprio la Chiesa ad accorgersi per ultima dei suoi figli migliori. Il giovane frate fu assegnato al convento maggiore dei Cappuccini, dal quale ogni giorno usciva con la sua bisaccia per effettuare la questua per le vie della città. Le provviste che riusciva a raccogliere venivano utilizzate per il sostentamento dei confratelli e per il nutrimento di numerosi mendicanti che ogni giorno si rivolgevano al convento. In un primo tempo pare che i superiori si lamentassero per l'operato di Ignazio, gli rimproveravano di riportare la bisaccia semivuota e di non applicarsi abbastanza nella questua. Che pelandrone questo Fra Ignazio, si attarda in tutte le chiese che incontra sul suo cammino anziché concentrarsi nella ricerca. Pregare va bene, siamo qui per questo, ma non si può lasciare il convento senza pane, si lamentava Fra Gregorio, il frate addetto alla dispensa. Inoltre, il fraticello si presentava spesso in ritardo al momento dei pasti ed anche per questo fu ripreso. Ciò accadeva perché Ignazio, quando si ritirava in preghiera nella sua celletta, si staccava completamente dalla realtà e perdeva la percezione del tempo. Un giorno, mentre tutti i frati erano riuniti attorno alla tavola e affamati, attendevano con ansia di potersi avventare sul cibo, Ignazio, come già accaduto altre volte, si faceva desiderare. Il superiore andò su tutte le furie e mandò un frate a richiamarlo. Quando l'incaricato tornò nella mensa, apparve sconvolto. Aveva visto Ignazio che, rapito in preghiera, lievitava come sorretto da una mano invisibile. Presto, in tutte le viuzze di Cagliari, si diffuse la notizia di questo prodigio e di altri. Più volte il fraticello aveva fatto trovare nella dispensa del convento semivuota cibo in gran quantità. Pare che lo portassero gli angeli in persona. Ormai i cagliaritani non dubitavano che quel cappuccino analfabeta fosse in odore di santità. Quando Ignazio passava per le vie del quartiere di Castello, nel quale risiedevano i più abbienti della città, nobili o altoborghesi, e non vi era traccia di popolani se non la servitù, la sua bisaccia si riempiva a dismisura. I ricconi facevano a gara nel donare qualcosa a quel fraticello che ormai tutti ritenevano santo. Ignazio passava di casa in casa ed umilmente ringraziava coloro che si degnavano di fargli la carità. Anche Gioacchino Franchino, un ricco mercante, ci teneva a fare la sua bella figura col fraticello, ma questi ogni volta che transitava dall'avanti alla sua porta tirava dritto. Ignazio aveva le sue buone ragioni, quell'uomo era infatti un crudele usuraio. Un giorno il Franchino, che nonostante praticasse quella disonesta attività ci teneva molto alle apparenze, perse le staffe e si presentò al superiore del convento esigendo di essere annoverato fra i benefattori dei Cappuccini e chiedendo che Fra Ignazio visitasse anche la sua casa. Il fraticello, per obbedienza, fu costretto dunque a varcare quella detestata soglia. Il ricco mercante riempì la sua bisaccia di ogni ben di Dio. Il nostro ringraziò e lasciò l'abitazione. Appena uscito in strada, la bisaccia cominciò però a grondare sangue. Quando Ignazio raggiunse il convento, il superiore turbato gli chiese la ragione di quella scena raccapricciante. «Questo è il sangue che il Franchino sottrae ai poveri con l'usura», fu la secca risposta del fraticello. Un giorno, Fra Ignazio raggiunse il porto dove era appena sbarcato un bastimento che trasportava ettolitri d'olio d'oliva. Il questuante, come era uso comune, chiese la carità per i poveri, ma il capitano, che non aveva grande simpatia per i frati, gli rispose con tono ironico: «Oh, vorrei tanto aiutarvi, ma purtroppo l'unica cosa che potrei donarvi è l'olio. Peccato che la vostra bisaccia non sia adatta a trasportarlo, esso colerebbe tutto. Altrimenti, credetemi, l'avrei riempita fino all'orlo e non avrei certo mancato d'essere generoso coi cappuccini». Fra Ignazio non si fece però scoraggiare, aprì la bocca della sua bisaccia e invitò l'uomo così magnanimo a parole a versare comunque l'olio. «Questo frate non deve essere tanto giusto e di testa», confidò il capitano alla sua ciurma, dopo essersi allontanato di qualche passo dal cappuccino. Poi ordinò ai suoi uomini: «Prendete quel barile d'olio e versatelo nella bisaccia del frate, che ci facciamo due risate». I marinai afferrarono un contenitore di terracotta assai pesante e lo inchinarono nella direzione della bisaccia. Indi iniziarono a versare. Il capitano, con ghigno beffardo, guardava verso la bisaccia, aspettandosi di vedere l'olio colare a più non posso. Trascorsero alcuni minuti, ma non accadeva nulla. La beffa sembrava proprio non essere riuscita. La bisaccia, pur essendo di semplice stoffa, mostrava di contenere tranquillamente l'olio. Inoltre pareva senza fondo. I marinai svuotarono fino all'ultima goccia del barile. Dalla capienza si è non di 60 litri, eppure la bisaccia al massimo avrebbe potuto contenerne 30. Che prodigio era mai quello? Dove è finito tutto quell'olio? Si chiesero il capitano e la ciurma, esterrefatti nel vedere quel fatto inspiegabile. Fra Ignazio, mentre i marinai si perdevano in simili elucubrazioni, ringraziò per la generosità, chiuse la bocca della sacca e se la caricò sulle spalle come se fosse stata una piuma. Il capitano, che voleva farsi beffe del cappuccino, rimase invece beffato a sua volta. Fra Ignazio, per sua sfortuna, non era un frate qualunque. In tutta Cagliari erano ormai di dominio pubblico i prodigi compiuti dal fraticello e tutti ne avevano un grande rispetto, salvo qualche rara eccezione. Si racconta infatti che un dì, mentre Ignazio transitava per le vie del quartiere di Castello, un manipolo di giovinastri, tutti di buona e altolocata famiglia, decisero di ordirgli una burla. Proprio nel momento in cui il cappuccino transitava nei loro pressi, uno di loro finse di essere colpito da malore improvviso e cadde a terra come morto. «Presto, Fra Ignazio, fate qualcosa, è morto!» esclamarono i giovani. Ma il fraticello, lasciando trasparire dal suo volto un sorriso amorevole, disse: «Figlioli cari, se è già morto, non posso certo aiutarvi». «Eppure tutti dicono che voi siete un santo», lo incalzarono i giovani. «Si vede che vi hanno informato male», fu la risposta del fraticello, che passò oltre. Mentre Ignazio si allontanava dalla scena, i giovani cominciarono a ridere a crepapelle. I loro schiamazzi echeggiarono per tutto il rione. Improvvisamente però la beffa si trasformò in tragedia. Quando l'allegra combriccola invitò il compagno che si era prestato alla sceneggiata a rialzarsi, si accorse che costui non reagiva. Lo scuoterono più volte, ma lui non muoveva un muscolo, nessun segno di vita, era morto sul serio. Le risate dei giovani si tramutarono subito in urla di disperazione. Essi corsero dietro al fraticello e, inginocchiatisi, si aggrapparono alla sua tonaca supplicandolo: «Fra Ignazio, abbiate pietà, aiutatelo, è morto veramente!» Il cappuccino si voltò allora nella direzione del morto e, senza proferir parola, fece un segno di benedizione. Il giovane, improvvisamente, riprese a respirare e si rialzò come se nulla fosse successo. Fra i tanti miracoli effettuati dal fraticello si annovera anche la risurrezione di una bimba. Si racconta che in una delle viuzze delle quali era solito questuare abitasse una fanciullina alla quale il cappuccino si era particolarmente affezionato. La bimba, infatti, tutte le volte che lo vedeva passare, lo accoglieva con salti di gioia e lui a sua volta si soffermava volentieri a dialogare e scherzare con lei. Un giorno Fra Ignazio rimase sorpreso nel vedere che quella bimbetta non gli era corsa incontro come faceva di consueto. Bussò allora alla porta della sua abitazione e chiese notizie ai genitori. «Purtroppo siete arrivato troppo tardi, Fra Ignazio. Ella è morta poche ore fa. Se solo foste arrivato prima, chissà!» esclamò la madre con le lacrime agli occhi. «Ma siete proprio sicuri che sia morta? Non è che dorme?» domandò il frate. «Dormire? Certo che dorme, ma da quel sonno che non si risveglierà mai più!» affermò il padre, assai seccato, ritenendo impertinente la domanda del cappuccino. «La voglio vedere, conducetemi da lei!» insistette Fra Ignazio. I genitori l'accompagnarono nella stanza nella quale giaceva la sfortunata bambina. A fianco era già stata disposta la piccola bara che avrebbe accolto il suo corpiccino. Il fraticello cominciò a scuoterla delicatamente e contemporaneamente disse: «Coraggio, piccola mia, svegliati!» Per la gioia incontenibile dei genitori, la bimba improvvisamente riprese a respirare e aprì gli occhi. Su incoraggiamento di Fra Ignazio si alzò persino dal letto e riprese a muoversi e a camminare. «Ve lo dicevo io che era solo addormentata», commentò il cappuccino, mentre un sorrisetto ironico illuminava il suo volto. In un'altra circostanza, Fra Ignazio salvò la vita a un muratore. L'uomo stava lavorando al restauro di un alto palazzo signorile. Mentre si muoveva fra le impalcature del piano più elevato, improvvisamente perse l'equilibrio e cadde nel vuoto. Il fraticello, che stava transitando al di sotto proprio in quel momento, levò le mani in alto. Per la meraviglia indicibile dei presenti, assistettero alla scena, il muratore rimase sospeso in aria. Solo quando il cappuccino lasciò cadere le braccia, planò delicatamente al suolo, perfettamente integro, non si era fatto neppure un graffio. Il 5 maggio del 1781, Fra Ignazio, dopo 60 anni di questua e prodigi, capì che era giunta la sua ora. Chiese di poter lasciare la sua cella ed essere ricoverato nell'infermeria del convento. Contò i giorni di vita che ancora gli rimanevano e si fermò al venerdì successivo. Poi contò le ore di quel giorno e si fermò alle 3 di pomeriggio. I confratelli, prima che fosse troppo tardi, decisero di invitare un celebre pittore, Francesco Massa, affinché realizzasse il ritratto del fraticello. Essi davano per scontato che Fra Ignazio, ormai reso cieco dalla malattia, neppure se ne sarebbe accorto. Invece lui se ne accorse come. «Chi è questo signore che è appena entrato?» chiese con un fil di voce. «È il cavalier Massa, un pittore, è appunto venuto per farvi il ritratto», gli risposero. Allora il fraticello commentò in dialetto: «In mui già du pinta su molenti», frase che tradotta in italiano perde un po' d'effetto, ma che rende bene lo stesso il concetto. «Ecco che adesso anche l'asino avrà il suo bel ritratto». Affermazione che conferma la proverbiale umiltà del santarello e il suo gusto per l'ironia che mantenne fino all'ultimo. Fra Ignazio si spense alle 3 di pomeriggio di venerdì 11 maggio 1781, esattamente nel giorno e nell'ora che aveva profetizzato. Successivamente le sue spoglie furono sistemate in una bara di vetro e ancora oggi si offrono alla venerazione dei fedeli nella chiesa attigua al convento dei Cappuccini. Ruth Curreli.